Questa mattina, dicevo, volevo riflettere un momento insieme a voi con uno degli strumenti più forti che Dio ci ha dato per non tanto piegare la sua volontà, anche se può sembrare così, secondo magari un'immagine che ci siamo fatti di Dio come di uno che sa fare priare, ecco, ma per entrare in quella dimensione dove viene permesso a Dio di poter farci scoprire tutto quello che ha preparato per la nostra vita. Quindi è una modalità, la preghiera, chiaramente non approfondirò, ma è una modalità con la quale, più che convincere Dio a fare qualcosa, è una modalità con la quale ci rapportiamo con Dio. È una modalità con la quale cominciamo a guardarci dentro. Perché? Perché evidentemente nel chiedere qualche cosa, in qualche modo siamo spinti da esigenze, da bisogni, alcuni più evidenti, altri meno evidenti, bisogni pratici, bisogni affettivi, bisogni di ogni genere. E quindi nel mentre che preghiamo, non soltanto si stabilisce un rapporto con Dio, ma in qualche modo è come se potessimo scoprire sempre di più quello che realmente abbiamo dentro. Cioè la preghiera diventa un modo di aprire la comunicazione con qualcuno che generalmente ci ascolta. Ecco, perché diciamo che non sempre quando noi facciamo delle preghiere a persone umane, diciamo, siamo ascoltati. Può essere che una persona appena ci comincia ad ascoltare un attimo e gli chiediamo qualcosa, già subito cambia direzione, perché magari sa che cosa gli chiediamo, forse gli stiamo chiedendo di prestarci ancora dei soldi e già ce ne ha prestati abbastanza, quindi dice aspetta che me ne vado prima che mi chieda qualche altra cosa. E quindi la richiesta, la comunicazione che avviene davanti a Dio è una delle comunicazioni, se vogliamo, più libere, più vere, più trasparenti, più franche che si possano avere. È chiaro che ci sono quelle persone che hanno pure una grossa difficoltà a comunicare con Dio, e questo purtroppo nasce dalle immagini che hanno ricevuto. Magari qualcuno ha ricevuto l'immagine di una persona estremamente importante, grande, però inavvicinabile, inapprocciabile. Allora chiaramente uno vorrebbe dire tante cose, ma è come se uno si chiedesse come faccio a dire qualche cosa al Presidente della Repubblica. Ecco, gliela posso scrivere, gliela posso, ma non avrò mai quel tipo di intimità, di rapporto. Alcuni hanno paura persino di avvicinarsi a Dio, perché non hanno compreso che Dio, pur non amando le loro negatività, li ama. Ecco, questo è difficile per tante persone, perché evidentemente hanno una coscienza di stare camminando contro Dio, contro la sua parola, e quindi si sentono in qualche modo in un grande disagio nel potere parlare, nel potere rivolgersi a qualcuno che in qualche modo guarda al di là delle loro facciate. E questo credo che sia un'esperienza di ognuno di voi. Quando parlate con una persona, magari alla quale avete combinato qualche cosa di male, se questa persona non lo sa, già il livello di disagio è più piccolo, anche se già c'è quindi la sensazione che gli avete procurato un danno, però quella persona non lo sa, e allora il disagio è piccolo. Ma immaginate se invece parlate con la stessa persona che invece è consapevole che gli avete procurato un danno. Evidentemente questo vi creerà molto più disagio nella comunicazione, perché non saprete le reazioni di quella persona, non saprete se vi ha perdonato, non saprete se ve la vuole fare pagare, non saprete niente. Quindi evidentemente la tendenza più semplice è quella di non avere nessun rapporto con chi in qualche modo ha qualche questione in sospeso nella nostra vita. E la cosa più bella da scoprire nella preghiera è il fatto che Dio proprio per permetterci di non avere questioni sospese con Lui, proprio per permetterci di poterci accostare costantemente a Lui, ha risolto il problema facendo pagare ogni debito, facendo veramente cadere in prescrizione qualunque peccato, qualunque danno, attraverso quello che Gesù ha fatto. E questo è qualcosa che avremmo bisogno sempre di ricordarci, perché ovviamente soprattutto le persone più sensibili hanno sempre delle remore, delle paure nel momento in cui si devono rivolgere a qualcuno che magari non hanno considerato, che magari non hanno, e non è magari qualcuno come la moglie o il marito, che a un certo punto uno dice: come faccio, un sacco che c'ho il mosone, ora magari le compro un fiore, vado e spunto con questo fiore. E noi tante volte magari con Dio facciamo così, ma Dio ci ama a prescindere. Questo è qualcosa che lo Spirito Santo cercherà di stampare nella tua vita. Ci ama non perché siamo amabili, non perché quel giorno non abbiamo fatto l'ennesimo errore, ma perché ha deciso di amarci, e ha deciso di amarci a tal punto che qualunque cosa lo avrebbe potuto dissuadere da questa è stata crocifissa in Gesù. Capite l'importanza di questo sacrificio, capite il valore di questa morte espiatoria. Questo permette a Dio di guardarci sempre con amore. È chiaro che se non guarda con amore i serpenti che stiamo allevando nella nostra vita, non è perché questi serpenti faranno male a Lui direttamente, ma perché faranno male a Lui indirettamente, nella misura in cui fanno male a noi, oggetto del suo amore. È chiaro il concetto? Quindi se Dio non sarà d'accordo sul fatto che tu ti faccia male, non è perché non ti lascia libero anche di farti del male, ma perché il male che ti infliggerai, il male che ti farai dandoti la testa contro il muro, il male che ti farai smettendo di avere fiducia nel suo amore, è un male che alla fine farà soffrire te, ma farà soffrire di più Dio, perché Lui ha la coscienza di come potrebbe andare diversamente la storia. Noi tante volte ci dimentichiamo come si può vivere con Dio. Abbiamo vissuto dei momenti belli, dei momenti forti, ma tante volte, è strano, passiamo nella rassegnazione, passiamo nel fatalismo, passiamo nell'indifferenza, e quindi non ricordiamo neanche come è molto più bella, è molto più gratificante la vita con Dio. Ecco, parlare della preghiera apre tanti capitoli, ma questa mattina vorrei semplicemente sottolineare, partendo da Matteo capitolo 7 verso 7, un verso molto conosciuto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Partendo già da questa affermazione di Gesù, io credo che ci sia un principio importante nella nostra vita, che è quello di avere intanto l'umiltà di riconoscere che non abbiamo tutto, che non siamo autosufficienti, che non siamo bastevoli a noi stessi, e questo ci pone in una dimensione di ricerca sia del verticale, nel senso assoluto, cioè Dio, ma anche dell'orizzontale, cioè del fatto che l'uomo è un uomo sociale, è una persona creata per vivere delle relazioni, per dare, per ricevere, e quindi non può esaurire tutte le sue capacità in un vissuto da solo. E quindi il primo punto da imparare è questo: abbiamo l'umiltà di riconoscere il bisogno che abbiamo gli uni degli altri, e quindi cercare per trovare, bussare per avere aperto, chiedere per ricevere. E questo già è un aspetto fondamentale che comunque deve essere anche considerato sulle sfere diverse dell'umano e del divino. Ecco perché se lo solamente stabiliamo nella sfera umana, non sempre, diciamo, quello che chiediamo ci viene dato, e non sempre quello che cerchiamo troviamo, e non sempre quando bussiamo ci viene aperto. Quindi c'è una grossa differenza, anche se chiaramente la differenza non è semplicemente nel fatto che non avvengano queste conseguenze, ma nel fatto che magari possiamo chiedere, ci viene data qualcosa, ma alla fine questa cosa che ci viene data, alla fine non è che ci serve così tanto. E io credo che è giusto chiedere, potrebbero venire 100.000 esempi, è giusto che i lavoratori precari chiedano più soldi, ed è giusto che gli vengano dati, ma non illudetevi che chiedere un aumento di stipendio ed averlo significherà la risoluzione dei problemi familiari, significherà la risoluzione dei problemi d'ansia, dei problemi di tensioni tra figli e genitori. Quindi, come a dire, sicuramente potrà ottenere anche un risultato sperato, ma anche questo risultato sperato non è detto che cambierà profondamente la vita dell'uomo. Io faccio questa prima specificazione per capire che quando ci rivolgiamo a Dio, Lui è interessato non soltanto al nostro beneficio umano, pratico, ma da buon padre è capace di capire le nostre esigenze più profonde e di cercare di sviluppare dei desideri, delle richieste che siano prioritarie nella nostra vita. Perché nella misura in cui ci dovesse dare ogni cosa, ma non farci scoprire una maturazione spirituale, ci farebbe un sacco di male. Qualcuno voleva partecipare? Non ho finito mai di sottolineare quanto è pericoloso il fatto di dare a dei bambini tutto sempre. E questo certo per il bambino è un aspetto molto piacevole, e poi magari questo non sempre viene coltivato dallo stesso genitore, perché magari c'è il papà che è un po' più duro, allora dalla mamma, se la mamma ancora non c'è, c'è la nonna, se la nonna... Quindi il bambino trova tutta una serie di figure che in qualche modo o in qualunque modo debbano soddisfare la sua esigenza, il suo chiedere. Ma tutto questo, capite bene, non sarà una facilitazione alla maturazione del bambino. Ma andiamo avanti. Quello che la scrittura vuole sottolineare in questo verso è intanto l'importanza di capire la ricerca, il cercare, il bussare, il chiedere, cioè il fatto di non restare in una situazione statica, di non restare in una situazione di carenza, di non dire è così e non ci posso fare niente, di arrendersi allo spirito di fatalismo. Quindi il chiedere, il cercare, il bussare è una realtà importante, anche se poi ci mette di fronte a delle risposte impreviste o a dei risultati non prevedibili. E poi il versetto 9 fa un esempio estremamente particolare che questa mattina io credo che Dio vuole che ci riflettiamo, e sembra ironico, e dice: qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? E magari gli dia una pietra in testa, peggio ancora. In realtà bisogna dire che La malvagità umana è arrivata a ben altro. E abbiamo visto dei casi dove bambini chiedevano semplicemente forse un po' di latte e sono stati torturati e uccisi dai loro genitori. Questo ci deve fare pensare che la logica demoniaca sta avendo un'escalation estrema. Quindi persino quello che non avrebbe senso poter esistere comincia a prendere piede. Ma in una logica di buonsenso, in una logica di amore, in una logica dove ancora si può credere nel nucleo familiare, non dovrebbe esistere. Io vedo che i genitori, anzi, in qualche modo, si levano il pane dalla bocca per darlo ai propri figli e si mangiano le pietre o si fanno tirare le pietre. Se sei buono ti tirano le pietre. C'era una canzone dei miei tempi, Antoine, ve lo ricordate, quelli della mia età se lo ricordano. Quindi, qual è quest'uomo? Oggi forse lo troveremmo in una società perversa dove realmente lo spirito del male è riuscito ad andare così avanti. Ma dov'è quell'uomo tra di voi che se un figlio gli chiede un pane, un qualcosa per mangiare, gli dia una pietra? E qua voglio sottolineare, il concetto è, perché potrebbe anche dire figlio mio. Due giorni fa leggevo una persona, non so in quale città, che proprio perché i figli gli chiedevano per Natale un po' di cibo, si stava suicidando perché non, aveva un dolore estremo nel non potere dare. Però che... Gela, sì. Quindi, ma qui quello che colpisce è il concetto che viene chiesta una cosa e viene detta, data un'altra, che è tutt'altro che simile al pane, perché rompe i denti del bambino, non è assimilabile, non è un cibo, neanche si può fare cucinare in qualche modo. Dice, non è, ho chiesto un po' di patatine e mi ha dato la pasta. Ah, mamma, no, le patatine, no. Pane, pietra, che ha a che fare quindi con il cuore di pietra, che non solo dice non il pane, ma ti darò qualche cosa che ti fa male. Oppure se gli chiede un pesce, un pesciolino da mangiare, chiede un bimbo e si vede presentato un cobra, ma non un cobra arrosto, o un crotalo, ma un serpente velenoso, ancora qualcosa che può fare male. Non dovrebbe esistere questa nella logica umana. Qui Gesù fa l'esempio. E allora il verso 11, questa mattina vuole che riflettiamo. Se dunque voi che siete malvagi, e questo perché? Perché in realtà Gesù sta parlando ancora a delle persone che non hanno potuto beneficiare della salvezza che lui avrebbe donato. Quindi sta parlando ancora a persone nel vecchio patto, seppur ci troviamo nei Vangeli. Sta parlando ancora a delle persone con un cuore di pietra. Però come a dire, se voi che avete un cuore umano, malato, un cuore cattivo, riuscite a fare cose buone, quanto di più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. La meditazione andava molto più avanti, ma mi fermo qui questa mattina. Se voi, razza umana, ogni tanto in qualche film di fantascienza arrivano i soliti alieni e dicono no, la razza umana non è degna di vivere. È un po' una metafora di un altro diluvio, di un altro giudizio, di un'altra considerazione dove vede il male, dove vede il marcio. Ma poi c'è sempre qualcuno che alimenta la speranza. Ma Gesù diceva, se voi che ancora non avete beneficiato di questa rinascita interiore. Se voi che ancora avete un cuore malvagio, anche se lo camuffate, potete dare delle cose utili ai vostri figli, e quindi questo ci fa anche capire che anche se non siamo buoni, anche se non siamo santi, è giusto prendersi cura dei figli, perché qualcuno potrebbe dire: vabbè, io ho un cuore malvagio, quindi i figli io me li mangio, altro che gli do a mangiare. Una persona, se voi nonostante avete ancora un cuore di fallimento, di peccato, però avete capito delle cose buone e siete in grado di fornire queste cose buone ai vostri figli, un pane, un pesce, quanto più Dio, che non ha un cuore malvagio, ma il cuore di padre per eccellenza, non vi darà cose buone a quelli che gliele domandano. E lì solamente qualche parola prima di concludere, perché tante volte ci sono tanti ostacoli, ci sono tante complicazioni e nello stesso tempo ci sono tante delusioni, perché incontro tanti credenti che dicono: io ho chiesto a Dio cose buone, ma non mi è arrivato niente. E lì bisogna certamente guardare più in profondità, bisogna intanto capire cos'è cosa buona. È cosa buona sicuramente se gli stai chiedendo di poter dare del cibo ai tuoi figli perché non hai soldi, è una cosa buona. Però ricordati che Dio non ti farà spuntare il cibo così, magari ti darà una umiltà maggiore per fare dei lavori anche che non vorresti fare per il tuo orgoglio. Tante volte non capiamo la risposta di Dio perché vogliamo che Lui ci risponda a nostro modo, ma la risposta di Dio è sempre buona, solo che secondo un bene più grande, secondo un bene che vuole toccare la vita di chi ne beneficia. E tante volte noi chiediamo, ma non comprendiamo attraverso che cosa Dio ci vuole poi procurare quelle cose buone. È buono poter avere un cibo un poco più nutriente, è buono poter mandare i figli a scuola, è buono poter fare crescere, è buono poter avere una macchina, è buono, dico poi chiaramente in questo possiamo esagerare perché la società in cui viviamo poi ti dirà che non è buono avere una macchina semplice ma la devi avere super, non è buono avere una lavatrice normale ma l'avere super mega galattica che ti stende direttamente il bucato. Poi chiaramente questo senso del buono, della misura verrà un attimo travisato e tutto si concentrerà per farti pensare che devi avere bisogno di certe cose. Ma la Scrittura dice: quando avrai di che nutrirti, di che vestirti, potrai essere di questo soddisfatto. Dio vuole prendersi cura, prima di ogni altra cosa, delle tue esigenze primarie. E vuole che tu sia sensibile ai bisogni degli altri. Quando Dio ti vuole dare una cosa buona, non ti vuole dare solamente un pasto migliore, ma ti vuole dare anche una sensibilità a quelli che pasto non ne hanno. Capite l'ottica di Dio? Capite il cuore di Dio che è buono verso di te, ma vuole fare un bene a te aprendo la compassione dentro il tuo cuore, e vuole fare un bene attraverso di te toccando gli altri. E questa mattina io voglio dirti che anche se ti sei stancato di chiedere cose buone a Dio, anche se ti sei stancato di chiedere cose a Dio, questa mattina viene un incoraggiamento, ci alziamo in piedi. Intanto lo Spirito Santo vuole farti comprendere cos'è buono per te. Perché siamo un po' pericolosi. Signore, un chilo di cioccolata! Ma lo mangio tutto! Capodanno ce lo siamo mangiati, era un'ottantina. Allora non ha fatto male. Ma immaginate se qualcuno avesse detto no, questo cioccolato è tutto per me. Intanto che vi faccia capire cos'è buono per voi. Sapete che noi non sappiamo come farci del bene tante volte. Seguiamo quella logica che ci circonda, ci dice, ah, tu per farti del bene devi comprarti questo, devi avere questo, devi avere la moglie 30 anni più giovane, devi avere un look, devi cambiare completamente, devi fare la chirurgia plastica, devi... Quanti stimoli ci circondano proponendoci dei modi per stare meglio? E tante volte noi come degli stupidi ci lanciamo in queste cose e cominciamo a bussare, ci viene aperto, a chiedere, ci viene dato. Ma quello che poi riceviamo ci lascia infelici. E allora lì comprendiamo che abbiamo bisogno di chiedere a Dio di darci cose che vengono da Lui, cose buone, perché tutte le cose che vengono da Dio sono buone. Tutte le cose che noi tante volte chiediamo a Dio e Lui ci dà, non le sappiamo gestire, magari potrebbero essere buone, ma poi diventano pericolose. Una tavoletta di cioccolato è buona, un chilo, no. Un tocco di salsiccia è buona, 3 chili, no. Non abbiamo il senso della moderazione, ma ripeto, questa mattina lo Spirito Santo vuole riportarti non tanto alle cose fisiche, non tanto alle situazioni esterne, ma vuole farti scoprire che dentro di te Dio ha messo cose buone. Cosa gli puoi chiedere di buono per quest'anno che viene? Cosa gli puoi dire, Dio? Cosa puoi mettere se dovessi fare una graduatoria delle cose che ti servono di più quest'anno? Cosa scriveresti al primo posto? Cosa chiederesti a Dio come cose buone per quest'anno? Escludendo eventualmente le nuove macchine, le nuove cucine, le nuove... No, nuove mogli no. I nuovi mariti, no. Escludendo tutto quello che è un contesto, quello che è un condimento, cosa gli vuoi chiedere a Dio per quest'anno che viene, perché sappi che Lui è in grado di darti cose buone che ti serviranno per la tua vita, per i tuoi rapporti, per le tue relazioni, per la tua famiglia, per il bene degli altri. Cosa metti in questa lista o in questa calza per la Befana? Cosa metti? Chiediamo in questo momento a Dio cose buone. Domandiamogliele. Domandiamogli cose che faranno la differenza nella vita di questo anno. Domandiamogli una pace nuova. La sua pace. Nelle tensioni, nei conflitti che stai vivendo. Domandiamogli la sua gioia. Se no non ci sarà niente di gioioso che ti potrà gratificare se la sua gioia se n'è andata da te. La gioia di sapere che sei senza condanna, la gioia di sapere che tutti i tuoi peccati sono stati pagati, la gioia di sapere che sei stato invitato a vivere la preparazione alle nozze dell'agnello, la gioia di sapere di essere nell'esercito di Dio, la gioia di sapere che non morirai più, la gioia di sapere che sei vittorioso, la gioia di sapere che sei un santo, un eletto, la gioia di sapere che sei figlio di Dio, la gioia. Chiedigli questa gioia. E soprattutto l'amore che così facilmente si spegne, che per il moltiplicarsi dell'iniquità tenderà, dice la Scrittura, a raffreddarsi. Cosa gli chiedi per quest'anno? Signore, ho bisogno di che cosa? Ho bisogno che tutti gli altri mi amano? Non ho bisogno io di amare tutti gli altri, ho bisogno di credere in questo amore, ho bisogno di guardare gli altri da una prospettiva diversa, ho bisogno di guardarli con i tuoi occhi, perché se li vedo con i miei occhi non voglio vedere più questo spettacolo. Fatemi scendere dal mondo, non ci voglio stare più, ma se li vedo con i tuoi occhi potrò dare la mia vita per gli altri in sacrificio, così come tu lo hai fatto. Ed ora che ci accostiamo alla cena del Signore, è questo che Dio ci sta chiedendo. Ora è Lui che chiede. Cosa vuoi chiedere? Cosa vuoi chiedermi? Cosa vuoi scoprire del tesoro meraviglioso che ho messo in te per quest'anno? Cosa vuoi scoprire dei diamanti, dei topazi, degli zaffiri meravigliosi che sono dentro di te? Cosa vuoi scoprire? Domandamelo, perché in realtà io ti ho già dato, hai bisogno di domandarlo, di crederlo, e verrà fuori e farà una differenza in quest'anno nuovo. Chiedete e vi sarà dato amore, pace, gioia, pazienza. Cercate e troverete la gloria, la presenza, l'unzione, il fuoco dello Spirito. Bussate e si aprirà una nuova dimensione di libertà nella vostra vita. Non provate a chiedere, provate a cercare, provate a bussare. Fatelo con la convinzione che c'è un passaggio, che c'è un'alternativa, che c'è una direzione. Non fate come tante volte facciamo, in cui proviamo un attimo a bussare. Oh, dice, devo passare dalla signora cosa, senso di dovere. Bussiamo un attimo, speriamo che non lo senta, che non risponda. No, non c'è nessuno, quindi non ci vado. Tante volte con Dio sembra che facciamo così. Bussiamo un attimo, sembra che non risponda, sembra che non sentiamo niente. E diciamo, vabbè, ci abbiamo provato a bussare, non ha risposto nessuno. No! Non fermatevi a un bussare tanto per, ma state là come a dire: Signore, io se non entro butto giù la porta, perché sono convinto che dietro questa porta c'è qualcosa che mi serve. Perché siamo così assurdi quando dobbiamo raggiungere dei risultati umani e niente ci ferma, nessuno ci ferma? Sfidiamo le intemperie per raggiungere quel negozio a 20-30 km di distanza dove forse risparmieremo 5 euro che perdiamo in benzina. Perché siamo così determinati? Siamo un'ora, due ore, traffico, folla, incredibile. E quando si tratta di stare davanti alla porta di Dio un attimo perché non sentiamo la sua voce, diciamo, forse Dio è uscito, passerò più tardi. Picchiate, bussate. E c'è l'ultimo verso che avevo scritto: se qualcuno di voi manca di qualcosa, di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma guarda che dice la Scrittura: ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi, se veramente vogliamo arrivare in un posto, determinazione, bussare, chiedere, e vedrete che la porta si aprirà. Fiducia che in quello che state facendo ci sarà un risultato, un guadagno, ci sarà una libertà nuova. Fiducia. Quando partite a caccia dell'ultimo televisore a basso prezzo, avete fede che ci arriverete a prenderlo. E così non siate, non siamo di meno quando partiamo per quelle benedizioni che Dio ci ha riservate per quest'anno. Voglio pregare prima di... Signore, grazie perché chi cerca trova, chi chiede riceve risposta e chi bussa troverà qualcuno che gli apre. E io ti ringrazio, Signore, che quando questi atteggiamenti sono rivolti a te, Padre, con un cuore meraviglioso, se già vengono esauditi dai genitori umani, figuriamoci se non possono essere esauditi da te. Io ti chiedo per me, per la mia vita, per la vita di ognuno di questi miei fratelli, una nuova determinazione nel chiedere le cose buone che tu hai preparato per noi, chiederle, essere interessati, essere lì a chiederle fino a che la nostra fede ce ne può rendere partecipi, Signore. Non chiedere per convincere te a darcele, ma chiedere per convincere noi sull'importanza che hanno per la nostra vita. Io ti prego, Signore, spargi uno spirito di convinzione di come sia importante avere queste cose buone da te, perché per te sicuramente non mancherà. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.